occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, mannaggia, mi ero convinto di aver preso confidenza con il nuovo orario e invece oggi che comincia la seconda settimana della nuova stagione del Demone del Tardi mi accorgo di essere arrivato ai blocchi di partenza in clamoroso ritardo, ma va bene, ce la faremo, recupereremo e allora cominciamo subito perché si è concluso il commiato alla regina Elisabetta, un commiato che rischiava di durare più o meno quanto il suo regno, ma che comunque è entrato nel Guinness dei primati alla voce funerale più lungo del mondo, lungo, lunghissimo, 11 giorni di esequie ininterrotte, roba che neanche i Casamonica avrebbero mai potuto immaginare. È stato dunque un lungo addio, perché la scomparsa della regina Elisabetta ha lasciato un grande vuoto colmato dal commiato alla regina Elisabetta, e ora, scomparso il commiato alla regina Elisabetta, resta un altro grande vuoto, per esempio nei palinsesti televisivi. Accidenti, ora come lo riempiamo? Non so, proviamo con il silicone. In questi 11 giorni c'è stata talmente tanta regina Elisabetta in TV e sui giornali che ti veniva il dubbio che a un certo punto ci avessero annesso al Commonwealth e nessuno ce l'aveva detto. Tradimento, complotto, chi ha tradito? Andreotti, Spadolini o magari Angelino Alfano, convinto di firmare un autografo ai suoi fan di Scotland Yard. Sta di fatto che anche oggi i giornali largheggiano in commosso cordoglio. C'era una volta il titolo a tutta pagina del giorno con l'immagine della corona deposta sopra il feretro. L'inchino del mondo è il titolo del Messaggero. Silenzi e lacrime, l'addio del popolo di Elisabetta, Corriere della Sera. Elisabetta, i funerali di un mondo, il Giornale. il saluto del mondo a Sua Maestà, la stampa, e ancora i commenti, un inchino immenso, Cazzullo, pagina 2 del Corriere della Sera, dalla gloria all'unità, i regali che ci ha lasciato Severnini, sempre sul Corriere della Sera, eccetera, eccetera. Un'enfasi talmente enfatica che viene quasi da simpatizzare con l'editoriale odierno di Sallusti sulla prima pagina di Libero, intitolato Grazie Regina, ma adesso basta. Francamente, anche un po' meno, e lo dice un grandissimissimo fan di The Crown, perché poi ci sono naturalmente le cronache con le carrozze a cavalli, i duchi omaggianti, il feretro con la corona, gli eredi al trono, i fusti di cannone, il Lord Ciambellano e anche il pifferaio personale della regina. Insomma, più che finire il Novecento, qua mi sa che è ripartito il Settecento. E ai funerali c'erano tutti i grandi del mondo, tutti, tranne Calenda, che ancora non ha mandato giù il fatto che Carlo III non è lui. Tutti i grandi del mondo riuniti nello stesso posto, uno di quei lavori che le Nazioni Unite non vogliono più fare. Hai voglia il povero Gutierrez a convocarli tutti, magari per trovare una soluzione per porre fine al conflitto, e dire che una guerra di cordoglio dovrebbe produrne un bel po'. Ma mi sa che a convocarli tutti non ci riesce nemmeno se investi in un gigantesco buffet con le tartine di Cannavacciuolo. E chi non è andato ai funerali della regina, beh, ha trovato un'occasione per compensare. Chi non era ai funerali della regina, dove è andato? È andato a Napoli per il miracolo di San Gennaro, ne scrive Vanda Marra oggi a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Alle 9:26 il sangue di San Gennaro, patrono di Napoli, si scioglie. Il miracolo si ripete tra applausi e sventolio di fazzoletti bianchi, riunita nella cattedrale per un rito a metà tra tradizione e religione, la cittadinanza può tirare un sospiro di sollievo. Sul sagrato la folla aspetta, sull'altare c'è il Monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli. Nella processione che porta l'ampolla, eccola qua, la politica, ci sono il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nella tribuna delle autorità in prima fila i candidati così schierati, Rosato che corre per il terzo polo alla Camera, Franceschini che corre per il PD al Senato, Di Maio candidato per impegno civico a Napoli, e poi anche Maria Rosaria Rossi in rappresentanza di Forza Italia, candidata pure lei, presenziano alla cerimonia discosti, non nascosti, che l'occasione per esibire vicinanza alla città è davvero troppo forte. Insomma, chi non è potuto andare al funerale di là ha trovato comunque lo scioglimento del sangue di qua. Ci sono le cronache marziane dell'ultima settimana di campagna elettorale, che vi racconteremo poi tra poco nella seconda parte del Demone della Tardi. Ci sono gli altri titoli e le altre prime pagine, ma intanto, visto che siamo già arrivati quasi alle 8, io vado subito in pubblicità, i titoli, e poi torniamo. Cronache marziane, lettura dei giornali, seconda parte del Demone del Tardi. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello, Le 8 e 4 minuti, eccoci qua, abbiamo cambiato le scarpe, siamo pronti a ripartire con la seconda parte del Demone del Tardi. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire nei titoli di coda delle esequie della regina Elisabetta bordeggiando sulle prime pagine dei giornali, ma ci sono satelliti della NASA che stanno dimostrando che c'è vita, pare incredibile, ma c'è vita oltre la regina Elisabetta. Per esempio le cronache marziane della campagna elettorale. Allora, nel weekend sono successe fondamentalmente due cose. Uno, è tornata dopo 2 anni di pandemia l'Oktoberfest. Due, è cominciata l'ultima settimana della campagna elettorale. Qualcuno può domandarsi, forse c'è un nesso? Forse sì, a giudicare da quello che ci tocca raccontare, perché l'ultima settimana della campagna elettorale è un po' come quella del Black Friday, quella dei super sconti, quella delle mega offerte imperdibili. E la prima l'ha lanciata naturalmente lui, Matteo Salvini, che ha riproposto un classico intramontabile come l'abolizione del canone della RAI, che per la verità non è una novità, perché già Renzi si scagliò contro il canone della RAI nel 2018 e Paragone nel 2019, allora senatore del Movimento 5 Stelle, presentò una proposta di legge per l'abolizione del canone della RAI. Abolire, abolire, abolire è un classico da campagna elettorale e naturalmente come dire, la madre di tutte le promesse elettorali era, ve lo ricordate certamente, abolire Molici di Silvio Berlusconi, che sta un po', come dire, come Quarto Potere o Via col Vento stanno al cinema, come il gol di Maradona all'Inghilterra sta al calcio.
Per noi la casa, la prima casa, è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra. È una decisione coraggiosa, ma profondamente sentita.
C'era anche del sentimento, coraggiosa, profondamente sentita e anche efficace, perché Berlusconi rischiò di ribaltare, lo ricorderete, il risultato del duello all'epoca con Prodi, con abolire Molici. Adesso Salvini rilancia l'abolizione del canone della RAI, ma a proposito di cose da abolire, un altro classico è quello del bollo auto. Berlusconi nel 2017 promise di abolire il bollo sulla prima auto. Più recentemente chi gli ha fatto eco? Niente po' di meno che Di Maio, anche lui, Zac, ha proposto di abolire il bollo dell'auto. E poi classicissimo dei classicissimi, naturalmente le accise, accise che sono un altro grande classico di Salvini.
Impegno concreto, realizzabile, fattibile.
Siamo nel 2018.
Sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti. Tagliare dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Fayont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia. Una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
Con me non esisterà più, via l'Etiopia, Suez, il Belice, era il 2018, le accise sono ancora lì, ma le accise non, l'abolizione delle accise non l'aveva inventata Salvini, l'aveva inventata addirittura 4 anni prima Renzi nel 2014 a Porta a Porta.
Ma le sembra normale che si paghi l'accise su, diciamo, l'aumento della benzina per la guerra d'Etiopia? Oh, allora io qui lo prendo l'impegno. Entro l'anno noi andiamo a razionalizzare, che vuol dire a pulire, a decurtare, a eliminare tutte ste voci ridicole.
entro l'anno andiamo a razionalizzare, a decurtare le voci ridicole. Oh, era il 2014 e quindi, come dire, i due Mattei convergevano nella promessa elettorale sull'abolizione delle accise. E poi naturalmente, come dire, nella settimana elettorale della scontistica c'è anche chi eccede in mastrotismo apotropaico, per esempio Conte, la cui parola magica è gratuitamente.
Gratuitamente, vi abbiamo noi, gratuita, si può fare!
Che vi consente a tutti gratuitamente,
il tutto gratuitamente.
Gratuitamente, ci consente gratuitamente,
gratuitamente.
Tutto gratuitamente.
Gratuitamente potete fare con noi
gratuitamente,
gratuitamente
il tutto, aggiungiamo, voi non lo pagate, gratuitamente,
gratuitamente
potete ristrutturare gratuitamente,
gratuitamente,
sì.
Insomma, la parola magica appunto è gratuitamente. Poi naturalmente, come dire, il maestro del settore è Berlusconi, che si era già portato avanti col lavoro all'inizio della campagna elettorale promettendo 1 milione di alberi quando l'Unione Europea già aveva annunciato che ne avrebbe fatti piantare 6, e il classicissimo della pensione minima a 1.000 euro. Berlusconi, che invece in questi giorni non si spende tanto sulle promesse elettorali, bensì sulla valorizzazione di se stesso. Siccome qualcuno gli ha dato del bollito, qualcuno ha detto che è un pochino rimbambito, che cosa fa Berlusconi? Rispolvera e esibisce il suo killer instinct e da giorni ammazza le mosche su TikTok.
Ecco le risposte che gli ho dato da capo, perché ho ammazzato una mosca grossa così.
Ecco, avete sentito? Tac, che gli ho dato. Nel frattempo ha stecchito una mosca. Questa è la prima delle mosche che ha ammazzato, perché il giorno dopo, nuovo video pubblicato su TikTok in cui ammazza una seconda mosca, un po' come Clint Eastwood negli Spietati, ormai anziano, ma con l'istinto del killer di un tempo. Vale la pena, visto che siamo in argomento, però, citare altre proposte interessanti che si trovano nei programmi dei partiti e che come dire, stanno bene a corollario nell'ultima settimana di campagna elettorale. E siccome sono proposte importanti, è anche un po' curioso che non siano salite agli onori della prima pagina. Per esempio, l'internet delle merci proposta dalla Lega. La Lega che cosa propone? Propone di migliorare la logistica con il sistema tecnologico PipeNet, formato da tubi ad aria evacuata dentro cui viaggiano a più di 1500 km orari capsule per il trasporto merci a levitazione magnetica con la tecnologia Maglev, una spina dorsale di tubi da Milano a Reggio Calabria e un'altra trasversale da Torino a Trieste. Un progetto tecnologico pazzesco che spara merci a 1500 km all'ora dentro capsule magnetiche. Un progetto italiano che si dice addirittura Elon Musk abbia voluto copiare. Ancora, a proposito di viaggi, non punta a far viaggiare le merci, bensì i giovani, il programma di Azione e Italia Viva. Nel loro programma Azione e Italia Viva propongono, pensate, un viaggio gratis a Roma per le ragazze e i ragazzi da 18 a 25 anni per far conoscere la storia e le bellezze della capitale d'Italia ai più giovani. Il pacchetto turistico sponsorizzato dal governo comprenderebbe viaggio in treno, 2 notti in ostello, vincolate alla visita di siti archeologici, musei e gallerie d'arte. E a questo punto facciamo l'alert: non è una delle minchiate che mi invento io normalmente, né i tubi che sparano le merci, neanche il viaggio gratis a Roma per i giovani. Stanno tutte all'interno dei programmi elettorali, potete andarvela a vedere. Per esempio, tra le 100 122 pagine del programma di Italexit, una delle proposte è un censimento delle sagre e delle feste di paese. Perché, uno si domanda, l'obiettivo, si legge nel programma, è rendere genuine queste manifestazioni e vietarne lo svolgimento nel caso si riscontrassero illeciti. Il programma non offre altri dettagli, ma cita come esempi di illeciti la sagra dello dog a Cortina d'Ampezzo in Veneto e la sagra della carne argentina a Cinisello Balsamo in Lombardia. Pagella Politica ha fatto delle verifiche su entrambe le sagre, nessuna di queste due sagre sembrerebbe esistere davvero, ma ciò nonostante stanno nel mirino del programma di Italexit. E poi c'è Giorgia, naturalmente Giorgia Meloni, che vuole, pensate, creare una piattaforma statale di e-commerce, un portale del Made in Italy dove far confluire le nostre aziende che vendono nel mondo. Praticamente è la riproposizione in salsa commerciale della Netflix della cultura italiana di Franceschini, che aveva avuto uno straordinario successo. Ma attenzione, perché questa sorta di Amazon del Made in Italy, chi l'aveva proposta prima della Meloni? Sempre lui, Di Maio, nel 2018, ecco qua l'ANSA, Di Maio, serve un Amazon del Made in Italy. Insomma, alla fine ci sono delle convergenze programmatiche sorprendenti. Sta di fatto che sempre Pagella Politica, che abbiamo citato poco fa, ha fatto un fact-checking sulle promesse elettorale e che cosa hanno scoperto? Che il 96% delle promesse che stanno nei programmi elettorali è senza coperture. Molto bene, torniamo alle cronache marziane, intanto della campagna elettorale, perché Salvini nel frattempo, lo troviamo anche oggi sui giornali, è stato folgorato sulla via delle sanzioni, ha detto la guerra mi ha fatto cambiare idea su Putin. Salvini è uno che, come tutte le persone intelligenti, cambia spesso idea, tanto che su Rete 4 l'altra sera ha detto il mio modello non è l'Ungheria. Peccato che in un'ANSA di un mese prima Salvini sulla famiglia il mio modello è l'Ungheria. L'Ungheria che invece è il modello, questo sì, senza discussioni, di Giorgia Meloni. La Meloni che è stata contestata nei giorni scorsi, oggi troviamo polemiche un po' su tutte le prime pagine dei giornali. Ha detto sibillina, ma neanche tanto, qualcuno sta cercando l'incidente, e ha attaccato il ministro dell'interno Lamorgese per la mancanza di vigilanza, e ha chiesto sostanzialmente alla Lamorgese di fermare le contestazioni, cosa che, come dire, succede normalmente appunto in Ungheria. E di questo ne parla questa mattina Mattia Feltri nel Buongiorno. Scrive: tutto molto giusto e comprensibile, perlomeno nell'accezione di democrazia promossa da Viktor Orban. Orban ha radunato in un'unica struttura e sotto il suo controllo oltre 500 tra emittenti televisive, giornali e siti, e così se qualcuno contesta non c'è nessuno a raccontarlo, tutti già impegnati a raccontare quanto è ganza l'Ungheria. Diciamo che chiedere al ministro dell'interno di impedire contestazioni in piazza e oltre lo stravagante, la piazza è il luogo in cui nasce la democrazia attraverso il dissenso pubblico, e senza dissenso non c'è democrazia. È imbarazzante, scrive Mattia Feltri, dover scrivere certe cose, allora mettiamola così, oltre che stravagante è prematuro. Meloni, a differenza di Orban, non è ancora stata eletta, lo sarà presto, e allora non avrà nemmeno l'incomodo di dover sollecitare il Ministero dell'Interno, perché il Ministero dell'Interno sarà suo. Allora, io ho deciso di non assumere una posizione pregiudiziale nei confronti della Meloni, e visto che arriverà la Meloni, ho deciso che voglio provare a farmela piacere. Ma siccome so che la volontà non basta e serve l'allenamento, molto allenamento, oggi intanto assaggio del cartongesso col ketchup per vedere se riesco a farmi piacere il cartongesso col ketchup. Se funziona, allora provo a farmi piacere anche la Meloni. Ci sarebbero tante altre cronache marziane, ma magari le riprendiamo domani, perché adesso non abbiamo tantissimo tempo a disposizione. Vi segnalo, visto che ce l'ho sotto gli occhi, l'apertura di Open, perché c'è un altro grande trionfo italiano. Non si ferma la catena di successi che l'Italia sta mietendo nel mondo. Come apre Open, abbiamo vinto il premio di statista dell'anno assegnato a New York a Mario Draghi. Draghi, gli elogi di Kissinger e Biden, Draghi a New York per il premio statista dell'anno. Visto che i giornali oggi scrivono tantissimo, l'abbiamo sottolineato più volte, dei funerali della regina, beh, allora non leggiamo dei funerali della regina, ma leggiamo di altri funerali, per esempio quelli che non si sono mai potuti celebrare a Izium in Ucraina. Siamo sulla prima pagina del Manifesto, nell'orrore a cielo aperto di Izium, e c'è un reportage che è firmato da Sabato Angeri, che avete sentito tante volte e continuate a sentire anche ai microfoni di Radio Popolare, Popolare Network. Potete abbassare le telecamere, abbassatele per favore, neanche le foto, basta, chiede in crescendo un signore sulla sessantina con i baffi ingialliti dal fumo. Siamo nella pineta nord di Izium, a pochi passi da uno dei vecchi cimiteri della città. La polizia scientifica ucraina sta riesumando il corpo di una donna morta da poco. Le sue carni non sono deformate come quelli degli altri cadaveri posati sulla terra giallastra. La donna che riemerge dalla tomba è l'ex moglie dell'uomo con i baffi. Lui si è messo tra i poliziotti e i giornalisti e continua a chiedere di non riprendere. Fa dei grossi gesti con la mano destra mentre si frappone tra gli obiettivi dei fotografi e il sacco che quattro uomini in tuta bianca, copristivali blu e mascherina, adagiano sul terreno di fianco alla fossa. La puzza, racconta, è insostenibile. C'è un fotografo con una maschera antigas, la maggior parte dei presenti ha qualcosa davanti al naso, un poliziotto si è addirittura legato un brandello di tuta bianca che gli penzola sul mento come un paramento orientale, mentre una quindicina di uomini scavano in tre punti diversi. Gli agenti effettuano le prime rilevazioni, una poliziotta in particolare è l'addetta alla misurazione delle ferite. Per più di un'ora si china con una piccola squadra sui corpi trasfigurati e detta a un collega minuto con una pettorina blu con la scritta reparto investigativo crimini di guerra, che prende appunti. Sono i morti da marzo al 14 settembre, spiega un ufficiale della polizia locale che chiede di restare anonimo. Al momento dovremmo averne riesumati 439, dei quali un centinaio sono già stati esaminati. Secondo il funzionario, che non riporta dati ufficiali ma i suoi colloqui diretti con la scientifica, dei corpi ispezionati circa il 10% presenta evidenti segni di violenza, gli altri sono morti di morte naturale o sono rimasti uccisi durante i bombardamenti. Sabato scorso, tuttavia, il governatore della regione di Kharkiv aveva dichiarato che quasi tutti i corpi riesumati finora presentano segni di violenza, ma le persone seppellite in queste tombe sono tutte morte durante la guerra? Domando. Sì, risponde l'ufficiale, ma non sono la totalità dei morti, molti altri sono negli 8 cimiteri comunali di Izium. Chi è stato messo qui spesso era senza parenti o conoscenti e quindi non si avevano i soldi per seppellirlo. Altri funerali che ci riportano sul conflitto e sulla guerra che non si ferma, dalla prima pagina del Manifesto, che oggi titola sull'appuntamento elettorale o la testa o la croce, mancano 5 giorni al voto che può cambiare la storia del paese portando al governo la destra, votate votate votate, è il titolo dell'editoriale di Norma Rangeri. Ma si diceva appunto di altri funerali, e uno lo prendiamo dalla prima pagina della Stampa, dove oggi si scrive molto di donne, si richiama il caso Ricchetti, si richiama la condanna a 8 anni per stupro per Genovese, ma Caterina Soffici racconta invece dall'Iran il funerale di Masha e la protesta delle donne iraniane senza velo nel nome di Masha. Tutti gli occhi del mondo, scrive Caterina Soffici, erano puntati su Londra, ma domenica c'è stato un altro funerale importante a Saqqez, una città del Kurdistan iraniano. Hanno sepolto Masha Amini, la ragazza di 22 anni uccisa dalla polizia morale del regime islamico per un velo indossato male. Un funerale che si voleva celebrare in sordina. Le autorità avevano vietato alla popolazione di partecipare alla sepoltura della ragazza, ma la gente è scesa in piazza per protestare gridando slogan antigovernativi come morte al dittatore, ha strappato manifesti della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei. Masha aveva 22 anni, è morta in carcere, spezzata dalle botte della polizia morale, un nome da distopia orwelliana. era stata arrestata la settimana scorsa perché portava il hijab in maniera non appropriata. Chissà cosa significa, forse una ciocca di capelli usciva dal velo. È morta dopo 3 giorni di coma in ospedale, una ciocca di capelli, i capelli che fanno paura a questi uomini che si credono forti e invece vengono sfidati a suon di forbici da coraggiose attiviste iraniane che si sono tagliate ciocche di capelli e si sono filmate, hanno postato i video sui social, si sono tolti il velo, lo hanno sventolato in aria, gli hanno dato fuoco. Altri video diventano virali perché il mondo sappia, perché la loro voce in Iran è soffocata, perché la morte di Mahsa Amini non sia inutile. Ci sono stati cortei anche in diverse università, comprese quelle di Teheran, con gli studenti di 14 associazioni che chiedono che i responsabili siano puniti. Il capo della giustizia della Repubblica Islamica ha avvertito che le menzogne dei nemici dello Stato verranno affrontate, mentre il capo della polizia della capitale ha smentito che la ragazza sia stata picchiata e che la sua morte è uno sfortunato incidente, ma gli attivisti hanno postato anche l'attacco del cranio di Mahsa spaccato dalle botte. Le organizzazioni della società civile curda hanno lanciato un appello allo sciopero generale. I video delle proteste sono rimbalzati sui social media e le autorità di Teheran hanno limitato l'accesso a internet, come era già avvenuto in occasione di precedenti manifestazioni. Mahsa Ahmadinejad, l'attivista scappata negli Stati Uniti che ha dato vita al primo movimento di protesta delle donne e ha lanciato le campagne online My Camera is My Weapon, My Stealthy Freedom e Let's Us Talk, non è finzione, dice, ma la realtà di un regime teocratico totalitario dove gli uomini hanno il potere e comandano imponendo regole patriarcali e le donne devono sottostare a leggi che le privano delle libertà e dei diritti civili basilari. Scrive sempre Mahsa Ahmadinejad, l'omicidio di Mahsa Amini è diventato un punto di svolta per le donne iraniane. E il racconto del funerale della ragazza e delle proteste che ne sono seguite, come vi dicevo, lo trovate oggi richiamato sulla prima pagina della Stampa. Oggi, come dire, a parte la regina Elisabetta, molti titoli invece si concentrano sul voto e sulla campagna elettorale, ma anche sul cosiddetto caso Berlino sulle elezioni. Qui siamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Letta da Scholz e l'Espede che dice no ai post-fascisti, la reazione della Meloni, ci aizzano contro la UE. Berlino, aiuto il microfono, no ai post-fascisti è anche il titolo che fa Repubblica. L'Espede, partito del cancelliere Scholz, sostiene Letta e avverte la Meloni porterebbe l'Italia sulla strada sbagliata. A contraltare l'affettuoso messaggio di Marine Le Pen a Salvini, sempre con te, con Marcello Pera che sconfessa Draghi, l'Europa non è sovrana. Anche a proposito, come dire, di qualcuno le chiama ingerenze esterne, per esempio il Fatto Quotidiano che oggi titola si vota in Italia ma si decide fuori, ingerenza continua, Draghi negli Stati Uniti, Scholz con Letta, Le Pen con Salvini, gli euro in piccioni. Dicevo, a proposito di come dire, pressioni sul voto che arrivano dall'esterno, la paura di Wall Street con la destra, debito e spread alle stelle, qui siamo sulla prima di Repubblica, debito e tasse, la destra agita i mercati, qui invece siamo sulla prima della Stampa. Siccome ho solamente 3 minuti, volevo riprendere per un attimo quanto accaduto nelle Marche, il disastro che si è consumato nei giorni scorsi, circola peraltro in questo momento sui social una surreale teoria del complotto che sta tra gli altri diffondendo niente poco di meno che il patriarca, arcivescovo, non mi ricordo che cosa, Meluzzi. Pensate, ha scoperto Meluzzi e quelli del suo giro che poco prima dell'alluvione nelle Marche un aereo segreto della NATO, di quelli che emettono onde elettromagnetiche ha sorvolato in maniera perfettamente concentrica le zone più colpite, da cui la domanda che Meluzzi e quelli come lui si fanno del possibile complotto di controllo climatico che ha generato la bomba d'acqua sulle Marche. Facezie a parte, invece, visto che ritornano sulle pagine dei giornali le polemiche, come sempre accade dopo il disastro, va detto che siamo sempre molto solleciti nel richiedere che l'allarme venga dato in tempo, ma quando l'allarme più generale, quello globale che riguarda il clima, viene dato, ribadito e reiterato, noi tendenzialmente ci dimostriamo renitenti all'allarme, soffriamo di una sorta di amnesia collettiva. Scrive proprio di questo Giulio Boccaletti, fisico e climatologo, oggi sulle pagine di Domani. Per qualche giorno scrive: le catastrofiche alluvioni delle Marche hanno riportato l'opinione pubblica a confrontarsi con una di queste, la realtà materiale che ci circonda, ma nonostante le vittime anche questo momento di sconcerto collettivo durerà poco. È un curioso fenomeno di amnesia collettiva nelle discussioni elettorali di questi giorni, per esempio l'assenza di qualsiasi riferimento alla siccità che solo due mesi fa dominava le prime pagine di tutti i giornali è abbagliante, è come se non fosse successa l'urgenza sciolta nella pioggia come la strega dell'Ovest nel mare di Oz. Quando accadono questi eventi per un po' ci stupiamo indignati fingendo di dimenticare che è tutto già successo e che abbiamo scelto di non fare nulla. Non c'è sintomo di immaturità più evidente di un paese governato, scrive, dal ciclo della cronaca. La siccità può fare notizia, ma poi alle prime piogge è inevitabile che i giornali si occupino d'altro. Un'alluvione può impegnare i giornalisti per qualche giorno, ma poi altri eventi prendono il sopravvento. Legittimo, la cronaca è questo, meno legittimo e che la politica, l'amministrazione e la cittadinanza tutta la inseguano, dimenticando che il problema della gestione del territorio è una vulnerabilità cronica che, a fronte dei cambiamenti reali in corso, rappresenta un rischio esistenziale, richiede interventi adesso. L'assenza di memoria, sia chiaro, non è un problema solo italiano, cita i casi per esempio del Pakistan e del Corno d'Africa, ma intanto promettere di sistemare il disastro del dissesto idrogeologico non funziona esattamente come chiedere l'abolizione del canone della RAI a pochi giorni dal voto. Sono le 8:30 minuti, io devo chiudere qua perché tra poco arriva Prisma. Grazie per esserci stati, ci sentiamo domani mattina 7:45, Demone del Tardi.